Buona domenica a tutti e ben ritrovati sulla Perla Nera di Novara. Io sono Sara e sono pronta a condurvi in questa domenica di musica classica. Oggi siamo in compagnia di Handel e direi di partire, come ormai consuetudine delle nostre puntate, con l'ascolto di una piccola parte del nostro sottofondo musicale che quest'oggi ho deciso di prendere dalle sonate per flauto del nostro protagonista. È cresciuto in un ambiente sicuramente più agiato rispetto ai due protagonisti delle domeniche precedenti. Nativo della Sassonia, è figlio dell'alta borghesia. Difatti il papà, Georg Handel, è un barbiere chirurgo ed è molto affermato e assai stimato, e quando, ormai sessantenne, guarderà suo figlio appena nato, ha già un piano ambizioso per il suo futuro. Difatti Frederick Georg Handel era predestinato a diventare un funzionario statale di alto livello, con studi in giurisprudenza. Ma come tutti i figli un po' ribelli, il piccolo Frederick in realtà trova nella musica la sua passione. Il padre, che vuole una posizione stimata e ambiziosa per il figlio, gli proibisce di avvicinarsi agli strumenti musicali. Così Frederick decide di nascondere in soffitta un clavicordo che costruisce da solo e da autodidatta impara a suonare. Ora, in queste situazioni, un ragazzo con un padre così autoritario ha due possibilità: o arrendersi al suo futuro già scritto, oppure sperare in una botta di fortuna. E questa arriva. Arriva durante una delle visite del padre alla corte di Sassonia. Il piccolo Frederick lo accompagna, ritrovandosi a suonare un organo con bravura impressionante. E costretto dal duca di Sassonia a fargli prendere lezioni di musica, il padre acconsente a patto di mantenere anche gli studi di diritto. Handel naturalmente è un bambino prodigio. A noi difatti sono arrivate alcune opere della sua infanzia. Secondo vari musicologi, le sue prime composizioni sono le 6 sonate o tri per due oboi e continuo e la trio sonata. In realtà altre musiche di quel periodo non ci sono arrivate perché si sono perse le tracce. Ma noi adesso andiamo a sentirci, tratto dall'opera Salomon, L'arrivo della regina di Saba. Thank you. Nel 1698 il giovane Frederick, ormai tredicenne, ha acquisito la preparazione adeguata. Difatti il maestro praticamente impiegò quasi 3 anni per istruirlo e poi disse che non aveva più nulla da imparare. Era preparato nell'organo, nel clavicembalo, nel violino e nella composizione. Da qui quindi decide di viaggiare un po' per completare la sua formazione artistica. Torna a casa nel 1702. Per iscriversi all'università, probabilmente perché in quel periodo il papà è morto e allora lui un po' aveva il senso di colpa e voleva finire gli studi che aveva promesso al padre. Per arrotondare prende posto come organista nel Duomo della città. L'attrazione però per il teatro è molto forte. L'anno successivo abbandona gli studi e si trasferisce ad Amburgo, dove accetta l'incarico come secondo violino e poi come clavicembalista, per poter studiare da vicino il teatro, naturalmente, le sue meraviglie. Ad Amburgo inizia a suonare come violino di fila nell'importante teatro dell'opera della città, diretto da Kaiser. Handel naturalmente si mette subito in luce sostituendo un clavicembalista che era indisposto e per l'epoca era una grande occasione, visto che le rappresentazioni venivano dirette proprio dal clavicembalo. Naturalmente una mano e una spinta arriva dall'amico Johann Mattheson, e difatti gli viene commissionata la sua prima opera. Nel gennaio del 1705 debutta al Mira e riscuote un grande successo. Sempre ad Amburgo compone molte altre sonate, arie cantate che sono ricche di armonia, però sono ancora non molto equilibrate nella forma. Dopo il debutto di Almira, Handel diede vita a Nero, e un'altra opera che però non prende il successo della prima. Dopodiché crea Florindo e Daphne, che a causa della lunghezza viene suddivisa in 2 opere ben distinte e videro la scena verso il 1708. Ma ci andiamo a sentire una delle opere per l'incoronazione, di cui parleremo naturalmente più avanti, e quindi ascoltiamo My Heart is Inditing.
Which I have made unto the king, which I have made unto the king, which I have made unto the king.
passa un po' di tempo e un po' per colpa della gelosia di Kaiser e un po' anche per il poco successo di Nero, Handel decise di accettare l'invito della famiglia dei Medici che gli era arrivato qualche mese prima e nell'autunno del 1706 arriva a Firenze. Il suo pensiero era quello di trovare delle condizioni più favorevoli per lavorare e naturalmente migliorare la sua arte, studiando le tecniche del bel canto e scoprendo i generi musicali che facevano l'Italia in realtà un faro per tutti i compositori. Infatti l'Italia tra il XVII e il XVIII secolo dettava legge non solo in fatto di civiltà estetica ma anche e soprattutto musicale. In Italia il suo successo è immediato e nel finire dello stesso anno si ritrova a Roma alle dipendenze di Ruspoli, che è un filantropo. Alle sue dipendenze crea la Resurrezione, che Corelli dirige nel 1708, e il celebre Dixit Dominus. Compose molte cantate, tra cui possiamo ricordare l'Armida abbandonata, l'Agrippina, la Lucrezia. Nel maggio del 1707 Handel realizzò il Trionfo del Tempo e del Disinganno. Noi però ci andiamo ad ascoltare una parte della Resurrezione. Rieccoci qui sulla Perla Nera di Novara. Per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, stiamo raccontando la storia di Handel. Quindi lui è a Roma, naturalmente va, gira un po' l'Italia, va a Venezia, torna a Roma, insomma gira un po' dappertutto e dopo qualche tempo torna di nuovo a Firenze e compone la sua prima opera italiana, Il Rodrigo. In quel periodo viene anche invitato al matrimonio del duca Dal Vito a Napoli e compone la serenata pastorale Aci, Galatea e Polifemo. Verso la fine del 1709 torna di nuovo a Venezia per presentare Agrippina e lì il trionfo gli diede la fama internazionale. Naturalmente Handel in tutto questo riesce comunque a partecipare a vari impegni mondani e a qualche esibizione dove spesso capitava in quel periodo di trovarsi a competere con altri musicisti. Difatti è famosa la competizione con Domenico Scarlatti, dove vinse al cembalo ma perde all'organo. Lascia l'Italia nel 1710, ma la lascia con un bagaglio ricco di stimoli presi dai più grandi musicisti dell'epoca e quindi arricchisce anche il suo stile. Infatti in quel periodo lui aveva conosciuto Vivaldi, Albinoni, Antonio Caldara, Corelli, Pasquini e molti altri musicisti. E con il portafoglio pieno si avvia il suo nuovo incarico presso il principe di Hannover come maestro di cappella di corte. Ma appena inizia l'incarico, Handel chiede e ottiene un congedo per recarsi a Londra e in realtà poi da qui ci sarà una svolta nella sua carriera ma anche nella sua vita. Ci ascoltiamo Aci, Galatea e Polifemo.
Thank you.
Handel allora va a Londra, probabilmente invitato dall'ambasciatore inglese. In quel periodo naturalmente viene rappresentato il Rinaldo ed è un successo. Handel approfitta del suo tempo a Londra anche per imparare l'inglese, voleva essere preparato al massimo, anche perché effettivamente stava già iniziando a pensare di trasferirsi lì. Al termine della stagione londinese deve tornare a corte del principe di Hannover, ma nell'autunno del 1712, quindi l'anno seguente, chiede un secondo congedo. Il principe glielo concede con la richiesta di tornare in tempi brevi. Handel decide di rimanere a Londra e questa scelta non piacerà molto al suo datore di lavoro. Naturalmente a Londra è travolto dal successo. Handel frequenta nobili, borghesi, letterati, giornalisti e appena occasione si esibisce. Le sue opere sono talmente apprezzate che la regina Anna gli assegna una pensione. Ma un piccolo schiaffo morale arriva anche per lui. Infatti, nel 1714, per uno strano caso di parentele, sale al trono il suo ex datore di lavoro, il principe di Hannover, come Giorgio I di Hannover. E non è molto felice di come è stato trattato da Handel e così per un po' viene rifiutato a corte. La pace tra i due ritornerà presto quando Handel onorerà il re con la famosa musica sull'acqua. Da qui per Handel partirà il periodo più attivo della sua vita, dove è assunto a tempo pieno a corte per fornire musica per ogni circostanza, insegna musica alle principesse, dirige l'orchestra reale e nel 1719 Giorgio I lo nomina direttore artistico della Royal Academy of Music. Nell'aprile del 1720 l'Accademia viene inaugurata con l'opera Il Radamisto. Naturalmente nel frattempo continua a comporre anche musica strumentale per uno o più strumenti. Sono talmente tante le sue composizioni, ma purtroppo a noi sono arrivate molto poche meraviglie. Tra le creazioni fatte da questo genio ci è arrivato anche i fuochi d'artificio reali, che adesso ci andiamo ad ascoltare.
Thank you.
Handel inizia a cercare cantanti per il teatro e nell'autunno del 1720 arriva Senesino, è un cantante virato, molto famoso in quell'epoca. Così verranno presentati capolavori come Giulio Cesare, il Tamerlano, la Rodelinda. Poi nel 1723 arriva Francesca Cuzzoni, cantante famosa che debutta con l'Ottone. La sua bravura naturalmente è indescrivibile. Tra gli scritti riportati si è trovato un articolo dove c'è segnato che dopo l'esibizione della Cuzzoni qualcuno urlò dalla galleria: "Maledetta, hai un nido di usignoli nella pancia". 3 anni dopo arriva anche Faustina Bordoni, che veniva definita con una voce da sirena. E con 2 soprani di questo calibro Handel realizzò l'Alessandro. Naturalmente ci furono dei problemi, insomma, tenere 2 prime donne nello stesso teatro creò delle liti e l'ultima esibizione della stagione dell'Alessandro finì con una piccola rissa tra le 2 donne. Il 20 febbraio del 1727 Handel riceve la cittadinanza inglese e il titolo di compositore di musica per la Cappella Reale di Sua Maestà. Nello stesso anno muore Giorgio I e sale al trono Giorgio II. Qui Handel crea i famosi inni dell'incoronazione, di cui uno l'abbiamo sentito all'inizio, e sarà in realtà un compito arduo perché è una doppia incoronazione, quella di Giorgio II e della regina Carolina. La funzione era affidata all'arcivescovo di Canterbury, William Wake, che adattò la cerimonia alla doppia incoronazione del 1685. Purtroppo i testi non furono proprio gli stessi, perché Handel aveva ricevuto l'ordine ufficiale ma aveva già composto 2 dei 4 brani, dei 4 inni che voleva presentare. Gli altri 2 praticamente vengono inseriti dopo. Comunque il successo è singolare, e talmente singolare che ancora oggi ammiriamo i suoi frutti. Infatti adesso andiamo ad ascoltare un altro di questi 4 inni, che è Zadok the Priest, e poi vi racconto una piccola informazione che immagino apprezzeranno soprattutto gli amanti del calcio. parlavamo di una chicca per gli amanti del calcio. E infatti, eccola qua, la Zadok de Preez è stata l'ispirazione per il compositore Tony Britten, che nel 1992 darà vita alla colonna sonora della Champions League. Handel aveva una forte personalità, anticonformista, sincera, schietta, indipendente e incapace di piegarsi al servilismo. Uno degli scritti riporta una particolare occasione dove dimostra tale schiettezza. Handel rimproverò Re Giorgio II perché si era presentato in ritardo ad un suo concerto. Il re semplicemente incassò in silenzio. Un po' in crisi, un po' di crisi arriva con la fine della moda italiana, al punto che la Royal Academy chiude, ma Handel decide comunque di rinnovarsi e prende la strada della composizione oratoria. In questo periodo darà vita al Messia e al famoso Alleluia. Siamo arrivati verso la fine della vita di Handel, infatti gli anni passano anche per lui e viene colpito inizialmente da un colpo apoplettico. Arrivano anche dei problemi alla vista, viene operato purtroppo da un ciarlatano e diventa completamente cieco. La sua tenacia persiste e grazie anche all'aiuto di amici fidati continua a comporre. Nel 1759, all'età di 74 anni, riesce a dirigere e a suonare anche l'organo per qualche rappresentazione. Purtroppo durante una di queste, che poi sarà l'ultima, sviene. Da lì praticamente si ritroverà a letto. In quel periodo una delle frasi che spesso ripete è la speranza di morire il Venerdì Santo, a collegamento anche del fatto che lui fosse molto credente, molto cattolico. Muore il 14 aprile del 1759 durante il Sabato Santo. Il 20 aprile fu deposto nell'abbazia di Westminster, dove ancora oggi riposa. Un musicista amato dai londinesi e ammirato da tanti altri musicisti. Difatti Beethoven nel 1824 disse: Handel è il compositore più grande mai vissuto. Davanti alla sua tomba mi scoprirei il capo e mi inginocchierei. Siamo arrivati alla fine anche di questo racconto, di questa storia. E quindi adesso vi saluto dalla Perla Nera di Novara. Noi ci risentiamo martedì prossimo alle 15 con la rubrica Lo Sguardo degli Dèi insieme a Cristina. Prima di lasciarvi vi annuncio che vi lascerò con Sarabande, tratto naturalmente da una delle opere di Handel e nonché parte della colonna sonora del film Barry Lyndon del 1975 diretto da Kubrick. Vi auguro una buona domenica e rimanete sintonizzati su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente.